Tra le colline a sud di Piacenza c'è una strada che costeggia il fiume Trebbia, che attraversa l'omonima valle, una strada collinare che si incunea dentro profonde gole andando a formare anse alternate a frequenti laghetti, conferendo al paesaggio circostante, caratterizzato da ripidi crini boschivi, un aspetto selvaggio e incantevole al tempo stesso. È l'antica Via del Sale che arrivava fino a Genova. Le acque del Trebbia scorrono per 110 km sino a gettarsi nel fiume Po. In estate il fiume è meta di bagnanti, mentre durante tutto l'anno le rapide del fiume sono frequentate da appassionati di pesca, rafting e canoa. La Val Trebbia è una delle vallate più suggestive di tutto il Piacentino e, secondo autorevoli testimonianze, fu definita dal premio Nobel per la letteratura Ernest Hemingway la più bella valle del mondo. Ed è in questa cornice paesaggistica che oggi vi porto tra borghi e castelli, tra storie di dame e cavalieri, di fantasmi e di amori traditi. Situato sulle sponde del fiume nel comune di Gazzola, il castello di Rivalta fa parte del circuito dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza ed è un imponente complesso fortificato circondato da un parco alberato di impianto settecentesco. Le prime notizie certe del castello, che nel corso dei secoli ha subito assedi, saccheggi e alternarsi di proprietari, fra i quali i potenti Malaspina e Ripalta, risalgono al 1025. Nel XIV secolo il maniero passò alla famiglia dei Conti Landi, che lo trasformò in sontuosa residenza e lo abitò fino ad oggi. Questo maniero però vanta origini lontane, legate proprio all'importanza storica del fiume e della valle del Trebbia. La zona fu scenario di una delle pagine più sanguinose della Seconda Guerra Punica. Qui l'esercito romano si scontrò con quello cartaginese comandato da Annibale, nella battaglia di Lepanto. Di pianta quadrangolare, il castello presenta un cortile interno circondato da un doppio ordine di logge, decorato con fregi e medaglioni in terracotta che riportano stemmi di famiglia e ritratti. La caratteristica che lo contraddistingue è però l'elegante torre quattrocentesca che svetta a uno degli angoli, sovrastata da un torresino, un'altra torre di piccole dimensioni che ospita al suo interno il famigerato Pozzo del Taglio. Il cosiddetto Pozzo del Taglio era un antico strumento di tortura. Il suo funzionamento lo si intuisce già dalla definizione stessa. Era molto semplice. In pratica, i malcapitati, per esempio condannati a morte o comunque indesiderati, venivano gettati sul fondo di un pozzo all'interno del quale si trovavano numerose lame, aguzze e appuntite, con conseguenze facilmente immaginabili. Quello di Rivalta, con la sua poderosa torre alla quale si accede lungo una scala a chiocciola, è profondo circa 60 metri. Pare che nessuno ad oggi sia riuscito ad accertare se sul fondo in passato esistessero davvero le lame. Molte le sale visitabili, con mobili, quadri, tappeti ed oggetti d'epoca, dal salone d'onore alle camere da letto, dalla sala del biliardo alle cucine e le prigioni e la sala d'armi, dedicata appunto alla battaglia di Lepanto. Si racconta come nelle migliori storie di castelli, che anche qui si aggirino fantasmi, e più precisamente quello di Pietro Zanardi Landi, antico componente della famiglia, assassinato dal cognato per la contesa eredità, e del cuoco Giuseppe, ucciso nel 700 dal maggiordomo di cui aveva insidiato la moglie, che si manifesta accendendo e spegnendo interruttori a proprio piacimento. Lascio il castello e i suoi fantasmi e continuo lungo questo fiume per trovare un'indicazione. Avete mai sognato di camminare in un borgo medievale ed essere catapultati in un'altra epoca? Ci sono luoghi dispersi in Italia in cui è possibile farlo. Stiamo parlando del meraviglioso borgo medievale di Grazzano Visconti. Così, parcheggiata l'auto davanti alle mura che lo racchiudono, mi incammino attraverso l'arco che mi farà rivivere in un'altra epoca. Secondo alcuni documenti ritrovati dagli storici, il borgo di Grazzano Visconti ha origini nel 1300. anche se la sua vera storia inizia nel 1400, quando Gian Galeazzo Visconti concesse alla figlia Beatrice e al suo neosposo Giovanni Anguissola di costruire un castello in questa zona. Ma solo nel Novecento iniziò la costruzione del borgo di Grazzano. Giuseppe Visconti si occupò infatti della progettazione dello scenico paesaggio, dalle dimore medievali alle botteghe, fino alla scuola di arti e mestieri. L'obiettivo del Visconti era quello di creare una cornice adatta alla maestosa corte del castello, ma anche quello di dare lavoro ai giovani che uscivano dalla scuola di arti di Grazzano. Passeggiare tra le viuzze di questo angolo dal sapore antico è piacevole. Si possono trovare caratteristiche botteghe artigianali, i ferri battuti, gli amuleti e i portafortuna, i merletti o le specialità gastronomiche, come la bottega del miele, dove ne puoi trovare dai mille sapori e dalle mille proprietà, all'arancio, alla liquirizia, all'eucalipto e persino al ginseng, o come la bottega del caffè torrefatto al momento, scegliendo personalmente la qualità della miscela. Taverne e ristorantini dove gustare i piatti della tradizione emiliana completano al meglio questo borgo che si caratterizza per affreschi, sculture, torri merlate, fontane e balconcini. Insomma, ogni genere di elemento tipico medievale. Oggi il borgo è una città d'arte che ogni anno attira quasi 300.000 visitatori da ogni parte del mondo, perché è riuscito a conservare intatte le sue caratteristiche medievali. Ma non v'è castello senza fantasma, e anche qui c'è, e per giunta di sesso femminile. Risponde al nome di Aloisa, piccoletta, ben in carne, le braccia sen conserte, dal suo basamento, sito nei pressi della piazza del Biscione, occhieggia oggi verso i turisti. Le sembianze della statua che la raffigura sono fedeli al ritratto che fece di sé guidando la mano di un medium nel corso di una seduta spiritica. Narrò naturalmente la propria storia che gli abitanti del borgo si tramandano. Sposa ad un capitano di milizia, morì di dolore e gelosia in seguito al tradimento del marito e da allora vaga per il castello e per il parco. Di notte si rifugia tra le mura e si comporta in maniera assai manesca, tirando i piedi e schiaffeggiando gli ospiti, a meno che questi le facciano dei doni, appendendo alla statua collane e monili, che ne appaghino la vanità di spettro femminile. In questi ultimi anni Aloisa è diventata, secondo gli onori della cronaca, anche protettrice degli innamorati, insomma, una specie di San Valentino in gonnella. Ho trovato curiosa la visita al Museo delle Cere, che rappresenta un'offerta innovativa nell'ambito culturale del territorio ed è il terzo in merito ad importanza del nostro paese, unico nel nord Italia. Il percorso racconta attraverso i secoli le guerre e le passioni, un viaggio nel tempo dagli Etruschi all'era moderna per scoprire l'arte, la cultura e la storia del nostro territorio in un modo del tutto originale. Un tantino perplessa sono andata poi a visitare il singolare Museo delle Torture, dove in un ambiente molto suggestivo e inquietante, sono stati riprodotti con dettagliate descrizioni alcuni dei più terribili strumenti di tortura dell'Inquisizione. Il museo conta 60 strumenti che rappresentano al pieno l'evoluzione della tortura. Dopo aver fatto buona scorta di miele, caffè e aver comprato l'immancabile civetta portafortuna, mi rimetto in auto e lungo la Valtrebbia, andando verso la Liguria, trovo Bobbio, che possiede il titolo di città fin dal 1014, conferito con bolla imperiale da Federico II nell'Alto Medioevo, e che fu una delle principali sedi della cultura religiosa in Italia e centro cosmopolita di arte, cultura e scienza. La storia di questo piccolo centro si perde nella notte dei tempi, infatti la zona è stata abitata fin dalla preistoria, ma diventa un centro importante a partire dalla colonizzazione romana, quando viene edificata la porzione del ponte, oggi nota come il Ponte Gobbo, per diventare nell'Alto Medioevo uno dei centri più importanti del monachesimo occidentale. Infatti, proprio a Bobbio, il monaco irlandese San Colombano fonda un monastero che in breve tempo sviluppa una delle biblioteche più importanti e prestigiose di tutta la cristianità, e dove sono conservati ancora oggi alcuni dei manoscritti latini più antichi e pregiati della storia. Per arrivare in centro al borgo, devo attraversare questa costruzione di 273 metri con 11 archi irregolari posti a diverse altezze e contorto. Non è databile, ma quasi sicuramente è di epoca romana. E si può ipotizzare che sorse dopo la conquista romana dell'allora borgo ligure celtico. Il ponte era di vitale importanza per l'insediamento di Bobbio, per avere un collegamento sicuro con le diverse attività sulla sponda destra del Terebbia. Le saline termali, le terme di epoca romana e longobarda, la fornace del Rio Gambado, attività già del V secolo, e la strada di collegamento sia con il Piacentino che con il Genovese e la Lunigiana, dove il monastero bobbiese aveva numerosi possedimenti. Naturalmente anche il Ponte Gobbo vuole la sua leggenda, legata al fatto che nel Medioevo la costruzione di un ponte era un'opera di grande ingegno, considerata quasi prodigiosa. Per questo la costruzione dei ponti ha dato origine a molte leggende che spesso avevano come protagonista il diavolo, in quanto congiungere due luoghi che la natura e Dio aveva voluto separati era vista da molti come un'opera diabolica. Il ponte di Bobbio non fa differenza, infatti, secondo un'antica tradizione, il maligno contattò San Colombano, promettendogli di costruire il ponte in una notte in cambio della prima anima mortale che lo avrebbe attraversato. Il santo accettò e il demonio lo costruì con l'aiuto di altri demoni, che avendo stature differenti fecero le arcate di dimensioni variabili. Al mattino il diavolo si appostò all'estremità del ponte per esigere il suo compenso. San Colombano gli mandò un cagnetto e così il diavolo, imbrogliato, se ne andò arrabbiato non prima di aver dato un solenne calcio al ponte, che da allora è pure sghembo. Una volta entrati nel centro storico di Bobbio, vi troverete davanti a un reticolo di strette stradine e di ciottoli ed edifici antichi che abbracciano ogni angolo dello sguardo. La prima tappa di una passeggiata per Bobbio non può che essere il monastero di San Colombano, una possente aggregazione di edifici tra i quali svetta la facciata della basilica, affiancata dall'elegante porticato dell'abbazia. Da fuori non lascia immaginare quanto sia bello all'interno, splendidamente affrescato con il soffitto come un cielo stellato, vale davvero una visita. È un perfetto esempio di arte e architettura emiliana del Quattrocento. Una meta molto suggestiva da visitare nel centro storico di Bobbio è anche il possente castello Malaspina, costruito nel corso del Trecento, e che è stato la roccaforte dei Guelfi durante le lotte con i ghibellini di Piacenza, la cui torre domina su tutta la zona circostante. Passeggiando tra le viuzze, non perdete l'occasione di far visita a una delle osterie che si aprono all'ombra dei palazzi per assaggiare alcune delizie della cucina locale, come i maccheroni alla bobbiese realizzati con l'utilizzo di un ferro da calza e cotti in un gustoso sugo di carne, o ancora la torta di riso bobbiese con verdure, riso, uova e formaggio. Io personalmente preferisco le ciambelline salate che ho trovato in una panetteria e che mi gusto girovagando tra le viuzze. Alla prossima, puntuali, mi raccomando, vi aspetto.
I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. Sometimes hills.
spinning.